puntata numero 11. Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Del 2021, cioè che chiarisci questa.
2021? Della seconda stagione, se proprio.
Sembra passato un anno dall'ultima puntata, invece sono solo 10 giorni, 20 giorni.
Però stasera con uno special guest.
Special guest.
Allora. Che tutti i nostri milioni di lettori conoscono come?
Mimmo Formavo.
Ma no, lo conoscono come Gallo Rosso, porca miseria.
È vero, Gallo Rosso.
Allora, breve presentazione di Mimmo. Mimmo è un amico, ha partecipato con noi a tante iniziative e soprattutto, in diretta da Cariati, è una sorta
California.
Di Cariati in Calabria, se qualcuno ancora non...
Ah, pensavo California.
No, è un po'...
Mi assomiglia.
Allora, Mimmo un bel giorno ha occupato un ospedale. Dite come volete, ma la storia dirà questo un giorno. Ciao Mimmo.
Ciao ragazzi, come va?
Bene.
Che bello ritrovarsi.
Io sì. Non ho occupato ancora niente, però comunque tutto bene.
Tutto bene, tutto a posto. Vabbè, sì, un po' sì. Diciamo che è stata un'operazione che un po' ha fatto parlare. È il primo ospedale occupato. Siamo ancora in occupazione, in effetti. Quindi, il primo ospedale occupato nella storia repubblicana d'Italia.
Dal 19 novembre, giusto?
Sì, 19 novembre, tante cose sono successe, insomma, una battaglia molto sentita, la stiamo portando avanti con tanta passione, con tanta difficoltà, ma ne valeva la pena, bisognerà arrivare ai risultati, questo è sicuro.
Mimmo, spiegaci un po' velocemente da cosa è nata questa occupazione, come ti è venuto in mente, se c'è un motivo, se l'hai fatto così senza motivo.
La rottura di coglioni.
No, praticamente ci siamo trovati sulla scia in Calabria, sono tornato come altri, insomma, in questo periodo di lockdown, ci siamo ritrovati in parecchi, praticamente in disoccupazione, tra settembre e ottobre sono tornato in Calabria come altri. In Calabria la situazione del Covid è vissuta in modo particolare, perché in generale la questione sanitaria è molto molto particolare, molto controversa, e nel periodo di novembre sul territorio regionale sono iniziate delle forme di protesta. C'è stato a Cosenza, ricordo, una manifestazione nella forma del drive-in, altre iniziative che hanno fatto molto parlare. In più, in quel contesto, era il contesto in cui cambiavano i commissari, c'era la questione legata a Zuccatelli, poi a Cotticelli, eccetera. Insomma, il 19 novembre in 4 o 5 abbiamo deciso di occupare un'ala dismessa di questa struttura, e l'abbiamo fatto esasperare in una situazione che il territorio vive da 10 anni in modo davvero difficile, e nell'ultimo anno è incancrenita e peggiorata con questa emergenza Covid.
Certo. Noi già avevamo affrontato, Mimmo ha partecipato sul blog per altre puntate, avevamo già affrontato l'emergenza in Calabria quando ci fu lo scandalo dei commissari, se non sbaglio.
Sì, e poi scusa, fammi aggiungere solo una cosa, Gianca. Noi di sta cosa di Cariati, in realtà ci siamo messi in lista d'attesa, però Nunzio ha fatto passare davanti le televisioni di tutto il mondo prima di poterne parlare noi, e quindi mo sto cazziatone io te lo devo fare. Basta, ho finito.
C'era una lista d'attesa, era diciamo il periodo clou che... Beh, è stato... Allora, io l'ho vissuta in prima persona, ma in terza persona, nel senso che poi per motivi di lavoro sono lontano da...
Tu sei un etrico.
...da Cariati e dai ragazzi. Però, cioè, io ricordo benissimo, c'è stato veramente un periodo che è andato dal 19 fino a dicembre inoltrato, che era serratissimo la situazione. Secondo me il livello che si è toccato, non credo che si sia toccato così in questo modo, con questo impatto nella storia del Sud Italia. Io non ho, cioè, forse dobbiamo andare a cose di anteguerra. Tant'è vero che sul giornale, mi sembra l'Unità, Mimmo, cioè il manifesto viene accomunato la lotta dell'ospedale di Cariati alla lotta dell'occupazione delle fabbriche, cioè, e c'è stato un passaggio che è andato oltre il gesto di certo. Occupiamo l'ospedale è andata oltre.
Scusate, prima Vabbè, poi raccontateci un po' cosa, perché avete occupato l'ospedale, che cos'è questo ospedale. Ma io avevo una domanda, una curiosità più che altro. Ma l'idea di occupare l'ospedale vi è venuto, è venuta a persone che facevano già parte di una stessa associazione, di uno stesso partito? Com'è nata questa aggregazione di persone che ha occupato l'ospedale? E poi nell'ordine che volete spiegate un po' anche che cosa, cioè la questione proprio dell'ospedale.
No, praticamente sì, è successo, ti dico, te lo dico per com'è, è stata letteralmente spontanea, spinta, ti ripeto, dalle iniziative che c'erano in quei giorni. C'è un'associazione, credo, di cui faccio parte, di cui fa parte tra l'altro Nunzio, insomma, che ha 10 anni di vita, è un'associazione che si chiama Le Lampade, che si è occupata sempre di sanità e di ambiente. Quella mattina ci siamo trovati alcuni di noi insieme ad altri amici. Guardandoci negli occhi è stata molto molto legata a un istinto. In qualche modo abbiamo deciso di trasformare un po' quella sensazione, quella tensione, quella paura che stavamo vivendo come cittadini, probabilmente a livello individuale, costretti forse anche dal basso tasso di socialità che c'è in questo periodo per le costrizioni. Abbiamo deciso di trasformare, insomma, questa solitudine un pochettino e questa paura individuale in un atto di coraggio collettivo. Un atto di coraggio collettivo razionale, perché è basato su una situazione che, dati alla mano, è incommentabile, forse dal punto di vista di chi la vive e la deve raccontare a chi non l'ha mai vissuta, perché è davvero difficile da far capire. Sì. Qua siamo in un territorio praticamente che da Crotone a Policor, quindi fino alla Basilicata, è scoperto da assistenza sanitaria pubblica, ci sta solo un pronto soccorso. C'è un deficit di posti letto importantissimo. Ad esempio, per portare un dato così, sulla media nazionale di 1000 abitanti, no? La quota di posti letto dovrebbe essere in media di 3.7. Sulla fascia ionica, in particolare su questo territorio, abbiamo una media invece di 0.7. Cioè, stiamo parlando di qualcosa...
Meno di un posto letto per 1000 abitanti.
Per 1000 abitanti. Dunque, non è che qui mancano i posti letto per l'emergenza Covid, qui mancano i posti letto per tutto, mancano il pronto soccorso, e ci siamo trovati in questi giorni, nella giornata di ieri in particolare, con tutte le ambulanze del territorio impegnate. C'è stato un incidente stradale, non c'era l'ambulanza a disposizione. Una situazione per cui, ad esempio, un cittadino con la rottura di un femore è rimasto praticamente senza la possibilità di essere ricoverato per 24 ore, è stato ricoverato dall'altra parte della Calabria, a Paola. Cioè, sono vicende e drammi che si vivono quotidianamente, che stanno portando, diciamo, anche in qualche modo all'organizzazione dal basso. In questo senso i calabresi sono rattristiti, ma allo stesso tempo sono determinati, in questa fase lo stanno dimostrando. Cariati, in questo senso, è diventato un po' l'apice di questa forma di protesta generale che c'è in tutto il territorio regionale.
Scusa, Mimmo, ma l'ospedale di Cariati è chiuso? Se sì, da quanto tempo? Che cosa c'era prima?
Sì, in pratica questa è una struttura che fa parte di quelle 18 strutture chiuse 10 anni fa, quando in generale si parlava in tutta Italia di spending review. Era quel periodo lì per cui la sanità ha sofferto a livello nazionale di tagli davvero scriteriati. In Calabria in particolare sono stati chiusi questi ospedali senza tener conto di nessun parametro. Quello di Cariati in particolare, anche dal punto di vista della contabilità, visto che i riferimenti che si facevano era la necessità di rientrare da un debito che all'oggi è addirittura cresciuto, con questa scusa si è chiuso anche Cariati, che in realtà è un presidio tra l'altro inattivo a livello di bilancio. Era una struttura che offriva diversi reparti con il pronto soccorso ed era punto di riferimento per un'utenza di circa 100.000 unità nel periodo invernale, ed era un'utenza che triplicava invece nel periodo estivo. Qui si partoriva, ad esempio, qui c'era il reparto di chirurgia, c'era il reparto di medicina, c'era il reparto di ostetrice, c'era diversi servizi, sono stati quello di cardiologia, eccetera, eccetera. E negli anni, dopo questa chiusura, in pratica è rimasta una struttura attiva solo per il 25%. All'oggi troviamo in questa struttura, praticamente, che è composta da due padiglioni, il punto di primo intervento, il reparto di dialisi di 8 posti, quello della RSAM di una ventina di posti, eccetera. Praticamente una struttura di 13.000 metri quadrati, nuova, usata solo il 25%.
Sì, un quarto.
Che era stata ristrutturata anche poco prima della chiusura, mi sembra di ricordare, vero?
Ha avuto delle... sì, ci sono state delle ristrutturazioni. E praticamente all'oggi ha un, anche ad esempio tra i vanti, purtroppo meglio, tra i paradossi che ci stanno, è quello di avere un impianto nuovo di pacco per l'ossigeno, c'è l'ossigeno canalizzato, ci sono le stanze predisposte, c'è tutto in effetti, basterebbe diciamo probabilmente una quindicina di giorni, ma non forse nemmeno per girare la chiave, questa è la sostanza. Quando in Italia, ma anche all'oggi, insomma, quando mancano, si sente parlare che mancano i posti letto, manca lo spazio, ecco la metto così, e manca mancava l'ossigeno ad esempio un anno fa, a Cagliari c'era...
Ecco. Cagliari l'aveva, ma infatti guarda, io... Cioè, su quello che dicevi che riguarda la parte che hanno chiuso gli ospedali in maniera così, senza creare le difese di salute pubblica, no? Levando questi ospedali, cioè, è stato rimarcato addirittura, perché in tutta questa cosa noi come paese e anche come associazione è stata nominata più volte in Parlamento la questione. Cioè, il ministro Speranza dice sono stati chiusi gli ospedali, però non si è costruita nessuna rete territoriale per evitare il disastro che è comunque la Calabria vive. Cioè, non è Cariati, è il basso. Cioè, stiamo parlando che dal Pollino all'Aspromonte devi avere veramente paura se ti rompi una gamba. Cioè, ma non si sta scherzando su questo.
Impatto mediatico, quindi. Da novembre, a un certo punto, io apro un giornale che leggo tutti i giorni e leggo un articolo, dico cazzo, ma quelli sono gli amici di Nunzio. Chiamo Nunzio e dico Nunzio, ma è Mimmo? Poi t'ho visto in televisione e poi raccontaci un po' com'è andata.
Poi è stato un po' un vortice di emozioni, come si dice, nel senso che fin da subito si è scatenata questa situazione a livello mediatico, tutte le TV a livello nazionale sono stati ospitati, insomma, a Cariati, c'è stata la Rai, c'è stato insomma un po' tutti, Propaganda Live, Titolo Quinto, per citare quelle un po' più, diciamo, magari conosciute, ma
L'aria
che tira, insomma, ce ne sono state tante, infatti, Agora ce ne sono state davvero tante, e in quattro mesi, ti ripeto, in settimana dovrebbe venire anche un giornalista di Repubblica.it. La situazione continua e in questi giorni, proprio in queste ore, si sta verificando di nuovo una certa tensione dopo le parole insomma, che sono state in questi giorni in Parlamento. Tornando a quattro mesi fa, comunque a questo periodo, si è scatenata questa situazione a livello mediatico, che ha portato un'attenzione che è arrivata anche oltre i confini nazionali, sono state TV olandesi, TV finlandesi, tedesche, francesi, insomma, ha chiamato una TV inglese in questi giorni. Io credo che da questo punto di vista i cittadini sono stati davvero una forza, tant'è che sono arrivati anche i risultati dal punto di vista politico, e uno di questi mi piace ricordare il fatto che abbiamo portato avanti una battaglia direttamente con l'azienda provinciale per l'assunzione di tre OS che non venivano assunti da 10 anni, e questa situazione non consentiva l'attivazione di 10 posti letto già previsti. Noi abbiamo portato avanti una battaglia per cui all'oggi siamo riusciti ad attivare questi 10 posti letto in più e a far assumere 3 OS a tempo indeterminato. Io credo che diciamo, confrontato alla negatività portata avanti da certa classe politica, questo è un risultato ottimo portato insomma incassato dai cittadini. Bisogna, da questo punto di vista, bisogna stare sul pezzo, però c'è bisogno della volontà politica. In quattro mesi si è espresso Sileri, si sono espresse diverse figure politiche a livello trasversale, lo diceva Nunzio, la situazione è arrivata in Parlamento, i passi dopo 10 anni concreti si sono fatti, adesso c'è Speranza che si è espresso anche sulla Calabria, bisognerebbe un pochettino concretizzare, anche perché qui la situazione invece in questo periodo è davvero difficile, i contagi sono davvero alti.
Mimmo,
i posti letto
scusa,
non ci sta.
Quindi a livello mediatico avete avuto una risonanza forse che manco vi aspettavate, a livello politico, a livelli alti qualcosina si è smosso, ma invece la mia curiosità, i politici, i riferimenti locali, sia parlamentari sia consiglieri regionali, come si stanno muovendo? vi hanno dato ascolto, vi hanno ignorato, vi hanno ostacolato, insomma, che cosa...
Ma guarda, tentando di far capire un po' anche di più a chi non è del territorio, la metto così. Dal nostro punto di vista c'è stato un impegno generale molto più proficuo da parte dei parlamentari e non che non da parte del governo regionale, un pochettino diciamo degli esponenti del territorio a livello regionale. Stiamo provando infatti ad avere diciamo una maggiore considerazione della battaglia. Per adesso forse sono troppo concentrati su quelle che saranno le elezioni. Da questo punto di vista questa cosettina non è tanto diciamo positiva, ma allo stesso tempo non è una giustificazione, la questione è questa: non c'è tempo da perdere, c'è un'emergenza che parla chiaro e qui si continua a tergiversare e a fare pastocchi burocratici. A questo elenco si aggiunge Longo, l'ultimo commissario, che ad oggi non ha fatto altro che copincollare gli atti aziendali dei suoi predecessori. Questa è la situazione. Da una
noi
parte, quindi,
incontrati pare che... con Longo?
Sì, noi ci siamo incontrati con Longo ed è stato un incontro deludente. Ti dico, guarda, per ritornare a prima abbiamo avuto la capacità di avere questo incontro con Longo, cosa che non è riuscito a fare, per esempio, le istituzioni locali ancora. Ma probabilmente per colpa dello stesso commissario, perché ha delle difficoltà sia nel dialogare, ci sono delle difficoltà evidenti che riguardano la competenza stessa della materia. E questo l'ho vissuto in prima persona. Okay. C'è bisogno della volontà politica, c'è bisogno della volontà politica. All'oggi, a livello trasversale, questa volontà politica c'è. Bisogna, insomma, concretizzare. Bisogna concretizzare.
Ma non per fare campagna elettorale, ma per pura curiosità. C'è una forza politica che vi ha sostenuto particolarmente o è una cosa, o più o meno tutti allo stesso modo si sono mossi?
Allora, più che forze politiche, ci sono state delle personalità che possono essere, che ovviamente sono di partiti diversi, dal centrodestra al centrosinistra. In questo senso non riesco a fare una scaletta. Ci sono, però ti posso dire che ci sono state persone che a questa battaglia se ne sono occupate, insomma, fin da tempi non sospetti, e chi evidentemente anche per, forse per un no, ma forse diciamo, cercando di essere ottimisti, forse anche per aver conosciuto questa battaglia, all'oggi se ne sta occupando. A noi in questo senso, cito Mao Zedong, diciamo, non è interessante il colore del gatto, l'importante è che piglia i topi, siamo in queste condizioni.
Perfetto. Mamma mia, io farei un minuto di applauso per la
citazione cinese.
Per i poveri topi
soprattutto.
No, ma infatti guarda, io faccio un attimino 4 centimetri indietro, perché infatti la battaglia è su due binari paralleli. Cioè, uno è quello di arrivare all'inserimento nella rete ospedaliera di Cariati, che è questo l'obiettivo principale. Dall'altro invece è ristabilire i servizi che già ci sono e ci devono essere, che nel frattempo, a causa di pensionamenti, quindi mancanza di turnover, eccetera, sono stati chiusi o ridimensionati. Infatti quello dell'RSA era l'esempio di una di quelle cose che dovevano esserci e non sono state mai portate avanti. Cioè, noi ci ritroviamo che stiamo aspettando adesso, dalle promesse fatte con il commissario La Regina dell'ASP di Cosenza, Mimmo ha fatto una battuta, ha detto: ma stecografo lo sta fabbricando o gli sta... Cioè, quando arriva stecografo per portare avanti l'attività
Non c'è una provocazione. Ma stecografo non è che ce l'ha qualche clinica privata e è stato inserito così nel piano ospedaliero?
Guarda, infatti io sta cosa la farei dire un attimino, la farei esplicitare a me, perché poi...
No, perché scusa, fammi fare un attimo un cappello. Un problema del genere c'è stato anche in provincia d'Avellino, perché anche la sanità campana è stata per tanto tempo commissariata, fino all'anno scorso, mi sembra.
È molto simile a quello che succede ad Avellino, nella provincia di Avellino. La dinamica politica è molto simile a quello che succede,
infatti,
in Calabria.
Se ricordate, quando abbiamo avuto come ospite Maraia, il deputato del mio paese, lui ci parlava praticamente di una sua battaglia che all'epoca stava, cioè che è una sua battaglia che abbiamo seguito anche con un'associazione, roba varia. Che praticamente alcune strumentazioni, per esempio quella per la radioterapia, non veniva data all'ospedale di Ariano Irpino perché la clinica privata vicino era stata inserita nel piano e quindi in sostituzione dell'ospedale di Ariano. questo è un problema che esiste forse in tutta Italia, ma nelle nostre regioni meridionali forse peggio che andare di notte.
Problema normativo. E a proposito di problema normativo, c'è un ostacolo alla riapertura dell'ospedale di Cariati immediatamente, giusto? C'è proprio un come, l'impasse è dovuto al decreto 70, giusto?
Vado io?
Sì, o tu, Nunzio, comunque.
Guarda, io la metto in questo senso, non essendo neanche un tecnico del settore, io la metto. Adesso va di moda molto il decreto 70, nel senso che a livello normativo in effetti è la chiave di volta. Io te la metto in questo senso, però si cambia il decreto 70 e si può fare dall'oggi a domani. Proprio per questo, al decreto 70, decreto 71, 72, basta la volontà politica che c'è. Il ministro deve avere questa prospettiva. Oggi Speranza, oggi intendo in questi giorni, ha detto che la rete ospedaliera sarà obiettivo una volta, diciamo, alleggerita la questione relativa alla pandemia e relativa alla campagna di vaccinazioni. Noi sul territorio invece avvertiamo una necessità impellente proprio per la pandemia e proprio per la campagna di vaccinazione. Questo è il paradosso, per cui non capiamo perché si continua ad andare lenti, diciamo, nonostante i passi avanti. Ma si continua ad andare avanti, questo è il senso,
allora,
della nostra battaglia, del perché continuiamo l'occupazione nonostante, diciamo, la metto brutalmente, a parole ci stanno tutti i segnali positivi, aspettiamo i fatti, e non è poco.
Allora, il decreto 70 è quello che è il programma della rete ospedaliera delle regioni, facciamo perché magari...
Non è del 2015, mi sembra.
Come? Del 2015.
Sia del 2015.
Sì, 2015. Questo era giusto per fare una parentesi, Mimmo, al tuo
è il decreto con il quale sono stati chiusi tanti, tanti presidi ospedalieri in tutta Italia.
Sì, perciò il problema è nazionale ed è normativo, quindi... Però a me quello che ho notato io è che l'impatto mediatico è stato altissimo. Noi ne abbiamo parlato anche con persone esterne che non sapevano, che non erano amici di Nunzio, amici miei, amici di Mario, quindi l'impatto mediatico esterno è stato altissimo. Ci manca a noi, a 600-700 km, la chiave di lettura per capire dall'impatto mediatico a una situazione che è ancora di battaglia, nonostante l'emergenza sanitaria che è in tutta Italia. Qual è la chiave di lettura? Che cazzo ci manca? Dobbiamo venire, che dobbiamo fare?
Guarda, ti dico una cosa, anche in questo senso le difficoltà che abbiamo affrontato sono state enormi. Te la metto così, abbiamo fatto di necessità virtù, nel senso che è stato l'occupazione un modo anche per intraprendere nelle settimane questo confronto anche con la stampa, con i giornalisti in genere. Diversamente... Non abbiamo avuto forti difficoltà a organizzare diversi tipi di manifestazioni proprio per le restrizioni Covid, ma non perché soltanto perché volevamo rispettare le restrizioni Covid, ma per la paura della gente. Io non mi scordo mai l'immagine di alcuni di noi una volta che abbiamo deciso di annullare uno di questi eventi proprio per i contagi, qualcuno di noi che ha detto: ragazzi, io sarei venuto, però sarei venuto con la paura. Cioè, sono tante le difficoltà, ci siamo inventati di tutto. Tra l'altro mi viene in mente una giornata in cui i pescatori hanno praticamente rinunciato a un giorno di lavoro e abbiamo manifestato sul mare.
Questo è stato veramente un evento bellissimo.
Okay. Come no, per esempio c'è stato il flash mob dei ciclisti, insomma, di un gruppo di cicloamatori che insieme a noi, insomma, abbiamo fatto un flash mob sulla 106. Insomma, ci stiamo inventando di tutto, ogni giorno ci inventiamo qualcosa per far, tra virgolette, parlare di noi, o meglio, per far parlare della battaglia, e questo ha portato ai risultati evidenti. Ma purtroppo devo dire che i risultati evidenti arrivano purtroppo dal dramma della pandemia e dal dramma della situazione incancrenita in 10 anni, questo è chiaro. Una volta accesi i riflettori, tutto va da sé.
Scusa, ma non temete che, soprattutto visto il fatto che a breve voi andrete, non si sa, la data delle elezioni regionali?
Per ottobre.
Comunque, vabbè, a breve ci saranno le elezioni regionali. Non temete di diventare il palco dal quale i candidati verranno a dire parole belle strumentalizzando la questione?
Ma hai centrato nel senso che questa situazione è già avvenuta in un certo senso, perché tu devi sapere che erano previste le elezioni, se non mi sbaglio non so, forse per aprile, per l'11 aprile erano previste le elezioni, quindi era montata quindi in qualche modo l'effetto che dicevi tu. Noi abbiamo deciso di, ovviamente ci siamo determinati.
In Calabria si deve votare perché l'elezione c'è stata nel 2020, a gennaio scorso, però c'è stato il decesso del presidente della regione, quindi si devono rinnovare il consiglio regionale.
Sì.
Questo è perché non tutti purtroppo mangiamo pane e politi.
Esattamente, è successo proprio questo. Anzi, hai fatto bene ovviamente a ricordarlo, e quindi siamo trovati in queste condizioni. Erano previste per aprile, si è scatenato quell'effetto di cui dicevamo, e noi ci siamo determinati nel senso di, in modo oggettivo, relazionarci a, tra virgolette, a chi sarebbe venuto, ma nello stesso tempo ad approfittarne, e devo dire che ci siamo riusciti. Io, da parte nostra, ci stanno 10 anni di militanza, quindi abbiamo la capacità di saper discernere tra chi magari vuole cavalcare la campagna elettorale e chi invece tiene al tema. Poi dall'altra parte c'è anche una certa identità politica che certamente non cambia a seconda delle visite. È una battaglia di civiltà che appartiene a tutti, poi per questo diciamo chi ci rinuncia fa un torto a se stesso e ai propri elettori, questo è chiaro.
Certo, certo.
Ma tipo pure che viene Nunzio Funaro il candidato presidente, lo accogliete bene o lo pigliate a pomodoro?
Ma noi guarda, il metodo di dico solo questo e ti faccio il metodo di è venuto Spirlì, quindi Nunzio può venire pure perché è venuto Spirlì che gioca il presidente.
Tutto è possibile.
E invece la gente comune.
Io vi farei sognare, scusami, Milaz. Cioè, io farei sognare un pochino, ecco, però.
I have no dreams. Come
esatto.
Ma scusa, ma invece a livello di gente comune nel paese o anche nei paesi vi supportano in maniera attiva? Che clima si sta vivendo a Cariati con questa occupazione?
Guarda, ci sono stati dei momenti, c'è stata una fase in cui praticamente in tutta la Calabria, in modo spontaneo, è stata portata avanti una campagna per cui spuntavano striscioni da tutte le parti con scritto Cariati ospedale subito, altri con scritto Cariati, una Cariati in ogni città in riferimento all'occupazione.
Pure alla sinistra.
Anche in questo senso. E anche in questo senso sì, si è scatenata la solidarietà. Abbiamo portato avanti nel periodo natalizio anche un'iniziativa, diciamo, di beneficenza insieme delle associazioni. Sì, delle associazioni di Cosenza della Terra di Pieve e Cosenza Solidale. Mi ricordo l'incontro con il dibattito con la comunità marocchina, ma ci sono stati tantissimi incontri, tantissimi momenti. Davvero tanti, e sono stati anche particolarmente, anche dal punto di vista umano, particolarmente interessanti. Si è trasformata quella stanza un pochettino in una piazza che in questo paese mancava da tempo, e poi con questo periodo di pandemia la socialità, ripeto, è a zero.
Questo ti voglio chiedere. Mo abbiamo fatto tutta la parte quella nostra istituzionale, mo passiamo a quella più che ci piace a noi. Com'è la vita là dentro? Che si fa là dentro?
Che personaggi.
Allora lì praticamente guarda,
io posso dire una cosa prima che inizi, cioè veramente ragazzi, cioè, dovete conoscere personalmente ogni persona che sta all'interno di quel presidio, perché veramente c'è una storia dietro che fa, cioè, personaggi fantastici.
Ma l'avete occupato nel senso che c'è anche qualcuno che ci dorme dentro all'ospedale?
Sì.
Quindi c'è proprio un presidio.
Abbiamo fatto anche la residenza. fantastici. Guarda, un coraggio, una allora guarda, mettetevi nei panni di persone che per 130 giorni stanno in un posto, cioè rendiamoci conto della fatica mentale, psicologica, della grandezza di questo gesto, che cosa vuol dire 130 giorni che persone che vanno lì con si preparano la brandina, dormono e mantengono quello che dice Mimmo, una finestra, una piazza, no? Per ancora veicolare un qualcosa.
La fiamma accesa.
Esatto, la fiamma accesa.
Mimmo, raccontaci com'è la quotidianità là dentro, voglio sapere io. Voglio, cioè, che che fate? Fate bere birre e quelle altre
cose? C'avete la fornacella.
Non è vero, non è vero. Perché già ci stanno le male lingue nel paese che dicono che andiamo lì per... Ci stanno i bambini della parte sana e poi ci stanno coloro che dicono che andiamo lì solo per mangiare. Come se a casa non avessimo magari un frigorifero per, da qui a Tigio. Comunque.
E la comodità pure.
Lo sai cos'è? Che la Calabria è famosa per il fatto che il cibo, ad esempio, è un mezzo di... un mezzo anche per stare insieme, come ti posso dire, per gratificare. Quindi c'è stato un periodo per cui tutti quanti ci mandavano chi la il dolce, chi la pizza, chi quella, e c'era qualcuno che era un pochettino invidioso. Non era tanto contento.
Voleva un pezzo di pizza anche lui.
Comunque, lì, insomma, ci sono dei... Ma infatti noi abbiamo sempre invitato tutti, quindi... Ma in questo senso, guarda, ci sono dei giorni in cui c'è... era presente anche Nunzio, ma ci stanno tuttora delle giornate in cui l'intensità è ad alti livelli, e dalla mattina alla sera si sta o dietro al telefono o si hanno incontri, eccetera. Ci sono alcune giornate che si tiene duro nonostante magari la frustrazione di una notizia che non arriva, di una bella notizia che non arriva, di una chiamata a cui non si risponde, qualcuno non risponde. Ci diamo forza un po' gli uni con gli altri. Poi in effetti siamo stati bravini, qualche risultato il concreto lo stiamo portando a casa dopo 10 anni, diciamo, una partita serie aperta, e questo pensiero un po' ci sostiene, ci fa andare avanti. Poi dall'altra parte c'è l'esigenza per cui se non si vince questa battaglia c'è da metterci una croce sopra su questo territorio, perché sarà impossibile. Non ci sono, come tipo, non ci sono le minime condizioni per cui ci si può vivere, insomma.
No, avete avuto qualche conseguenza legale da questo gesto che avete fatto? Cioè c'è qualcuno che vi ha rotto le scatole facendovi una denuncia, mandandovi...
Allora, guarda, al momento no. Vero è che noi ti dico la verità, tentiamo al massimo di non essere specialmente invasivi per quanto riguarda i servizi che sono attivi o per quanto riguarda il personale che lavora. Poi ti posso assicurare che è una battaglia così sentita da tutti che secondo me, come posso dire, ci viene lasciato almeno fino al momento questo spazio, perché è uno spazio che sta servendo probabilmente a tutti coloro che in qualche modo tengono a questa terra.
Allora, Mimmo, tu non hai fatto tutto da solo, immagino, qualcuno ti darà una mano.
Ma assolutamente no, io anzi mi sono trovato nella condizione per cui magari ho fatto più da megafono in alcune occasioni, eccetera, ma non sono assolutamente solo, anzi c'è gente che probabilmente sta dando ancora di più di me, e che c'è, o altri che hanno iniziato questa lotta prima di me. In questo senso mi sento proprio, diciamo, mi sento anch'io personalmente, diciamo, pieno di energia, proprio perché sono altri che fanno più di me.
Un bel gruppo di attivisti, quindi li possiamo chiamare attivisti o sono cittadini, sì, comuni, non lo so, descriveteceli voi che ci siete a contatto.
Allora, io dico che c'è una parte, diciamo, più politicizzata, nel senso più attiva, proprio come hai detto tu, che è quella, diciamo, vicina a Uniti della Speranza, alle Lampare, la Voce del Popolo, che sono alcune delle associazioni che sono sul territorio. A queste aggiungiamo anche addirittura un'associazione che sta in Germania, quindi formata dai migranti cariatesi, che ci sta sostenendo dal primo momento. Quindi c'è questa parte qui, diciamo, sì, che si chiama Esciammare.
Si chiama Esciammare.
Ok, Esciammare.
E sono stati capaci di fare una manifestazione a Fellbach, no? Che le autorità tedesche stanno andate lì, no, a chiedervi: ma voi state in Germania e state facendo una manifestazione per l'Italia? Quelli giustamente hanno spiegato la situazione e sono finiti sulla stampa tedesca, insomma, sulla stampa tedesca, quindi la situazione è stata conosciuta anche in quel territorio lì. Queste associazioni, dicevo, sono la parte, diciamo, più organizzata, nel senso più organizzata, ecco. Poi ci sono una serie di cittadini che partecipano e siamo un presidio composto, diciamo, da uomini e donne di tutte le età, di tutte anche le culture politiche ci stanno dentro. Diciamo, in questo senso le organizzazioni, le associazioni sono fatte un po' avanguardia, ma la composizione è eterogenea, diciamo così. Ci sono ex lavoratori della struttura che stanno dando una mano, anche dal punto di vista tecnico, una grandissima mano. dottori, infermieri, lavoratori, che, gente che lavora ancora dentro il presidio, che è fondamentale anche dal punto di vista delle fonti che arrivano, che possono aiutare molto a delineare la situazione. E ci sono pensionati, gente che è tornata magari dopo 40 anni in Francia o in Germania e che è tornata e si ritrova qui senza neanche un presidio ospedaliero. Ci stanno ragazze, ragazzi, chi lavora, chi è disoccupato, chi è imprenditore magari nella ristorazione e in questo periodo, come ad esempio Mimmo, un caro amico, sono mesi che non lavora per questa questione legata alla pandemia e alle restrizioni e che da mesi si sta impegnando in questa lotta. Insomma, ci stanno tante tante vite che stanno insieme, che si sostengono uno con l'altro, e tanti problemi anche che esatto. Si cercano di affrontare.
I vari drammi personali che vengono, cioè guarda, una valvola, cioè, da una parte è anche una valvola di sfogo, ma ti fa capire come nella periferia del paese, perché poi noi siamo la periferia di questo stato, siamo sbattuti ad est, a sud-est di questa penisola, c'è questa valvola di sfogo, di un riscatto, cioè che poi vediamo da un punto di vista positivo, che è la cosa forse più importante, c'è gente che sogna un territorio, che la Calabria è un territorio fatto, racconto sempre, come territorio di 'ndrangheta, manassoneria, sempre cose negative, ma c'è gran parte della gente sogna ancora, io lo sogno io stesso che sono lontano, sogno ancora, no, di rientrare, eccetera. E lo fa con quello spirito, cioè, che non guadagnano nulla da questa cosa, se non quello di vivere un posto migliore, cioè, ma è più un'idea così romantica. Ditemi dove la potete trovare, la potete trovare soltanto in Calabria, in questo momento,
in qualche libro.
Posso... in qualche libro.
Scusate, voglio portare la discussione a un livello un po' più alto. In ogni gruppo ci sta sempre il personaggio, quello che sta sotto i riflettori, che sta sulle pagine patinate delle riviste di gossip. Io voglio sapere chi è il personaggio che sta sotto i riflettori. Chi è Nunzio? È Mimmo? Chi è il personaggio?
Ma per natura dovrebbe essere Nunzio, perché per però... natura è lui. Però, diciamo, siccome è preso un po' dalla carriera, è entrato pure nell'ottica, pure anche lui in banca, caro compagno di scuola, sei andato in banca pure tu, e diciamo si sta un po' si sta un po' affidando la parte.
Ma secondo me quello
più predisposto credo sia Nunzio.
Ma guarda, io ti posso dire una cosa, secondo me quello più predisposto alle telecamere e ai riflettori è Cataldo Curia. Il nostro Cataldo Curia, detto Zugna, secondo me è lui il personaggio che state ricercando.
Ma lui ha il fascino del capello lungo, che comunque passano gli anni, passano i decenni, ma ha sempre quello stile, diciamo, old school.
Vabbè, ma la domanda sorge spontanea, ma perché abbiamo invitato Mimmo a questo punto alla puntata?
Ma infatti non lo so, mi è arrivata una chiamata, guarda, ho risposto.
Allora, io direi che voglio sentire le opinioni dei miei compari e poi andiamo a chiudere con qualche considerazione di Mimmo. Allora, inizio io, perché sono egocentrico da questo punto. Allora, a me sta battaglia mi piace perché mi dà quel profumo di quelle cose di sinistra, raga, scusate, ma lo devo dire. Cioè, è questo uno dei motivi per cui uno dice: qual è la differenza tra la sinistra e la destra? Questa è la sinistra, secondo me. E quindi la battaglia io dall'inizio che la sto seguendo, e nel nostro piccolo cerchiamo di darvi una mano, di darci una mano, perché alla fine la Calabria fa parte della nostra nazione, quindi è darci una mano per migliorare un bel territorio da visitare soprattutto durante il periodo estivo, con le mille attività che si possono fare: pesca, sub, turismo lento, tutte quelle, diciamo, queste nuove pippe radical chic che a noi piacciono tantissimo. Quindi io sono molto entusiasta e vi seguirò e cercheremo di aiutarvi con i nostri piccoli ma potentissimi mezzi. No.
Mario, per tu ci sei.
Allora, a me la cosa che sorprende e che fa particolarmente piacere è che, venendo anch'io dal sud Italia e in zone dove Poi i problemi sono sempre quelli, cioè mancanza di servizi essenziali. Però io nella mia esperienza ho sempre notato un certo atteggiamento di lasciarsi scivolare tutti i problemi di servizi sulle spalle e non arrivare mai al punto di dire mo basta, mi devono dare quello che quello a cui ho diritto. E quindi mi ha piacevolmente sorpreso invece il fatto che in questa occasione ci sia stata una presa di coscienza, una presa di posizione forte della popolazione, e spero che innanzitutto che la vostra battaglia porti a dei buoni risultati, ma spero anche che possa essere d'esempio, diciamo, per affrontare le difficoltà che abbiamo in gran parte d'Italia su tanti temi seri,
tra cui quello della sanità.
Sì, certo.
Annunziato.
Invece io voglio dire qualcosa tipo a suon di minaccia, nel senso che io sono di Cariati, sono delle Lampare, cioè sono nato e cresciuto in quel territorio, cioè sarei la sviolinata me la metto da parte. Cioè io quello che dico è, cioè io mi rivolgo direttamente al commissario, dice compalò, cioè adesso prendi sta cazzo di penna e scrivi Cariati all'interno della rete ospedaliera per acuti, perché moro tu cazzo, cioè detta proprio come si deve,
perché, assumi le responsabilità.
Come Mimmo sa, cioè io sono una persona buonissima, però poi è arrivato a un certo punto le cose vanno date anche le giuste parole alle cose. Dopo 130 giorni hai rotti i coglioni.
Beh, no, conciso, secco, sintetico, minaccioso.
Sì. Parole diciamo soprattutto perché è uno sbirro.
Sì.
Tutti parole legalità, forti, la legalità. Signori, parole forti.
La legalità.
Dai, ecco, a questo punto, Mimmo.
Io credo che Nunzio sia la parte più populista di alla sinistra, comunque. Sì.
Come mi piace.
Hai detto tu, io non l'ho detto.
Mi piace tanto.
No, le considerazioni che faccio un po' sono queste. C'è una classe politica in Calabria che non riesce a rinnovarsi, non riesce ad aumentare di qualità. C'è un governo che deve riprendersi delle competenze come quelle sulla sanità. Queste sono le prime situazioni. E c'è una contraddizione di fondo, che è quella della sanità privata accreditata. E in Calabria questa situazione è ancora più visibile. Chi vuol fare sanità per profitto lo deve fare con i propri soldini, ovviamente in un quadro di norme. Il resto è spesa pubblica intesa come servizio, questo bisogna capire. La sanità non può essere più profitto, non può essere più gioco in mano alla politica e a certi interessi. In Calabria questa situazione è in queste condizioni è lontana ancora dall'essere cambiata. La necessità è che da Roma si prendano delle decisioni forti. Longo è dovrebbe essere la rappresentazione del governo in Calabria per quanto riguarda questa tematica. Per adesso un po' come ha detto anche Nunzio, non sta vendendo per niente, anzi continua continua a navigare a vista.
Ma tra l'altro piange perché non c'hai i poteri. Ma dimettiti se non ti hanno dato il potere di fare le cose. L'ho sentito da Giretti, è stata una cosa pietosa.
Ma guardi, a parte che è stato pietoso in effetti tutta la trasmissione, io dico che
se quella non è una novità sulla trasmissione.
Se da una parte, diciamo così, può essere giustificato, da una parte non lo è, nel senso, come hai detto tu, bisogna anche che in questo senso si prenda delle responsabilità. Fino adesso ha solo copia incollato, non ha fatto altro. Allora non c'era neanche bisogno di cambiare il commissario, se doveva copincollare le cose del suo predecessore.
Esattamente.
Questa è la sostanza.
Vabbè. Della serie tutto cambia per non cambiare niente. Cioè, capito? La metafora della Calabria qual è? Cioè, esattamente, cioè, si ritorna sempre lì.
E poi era di Lampedusa.
Ti rendi conto come sta?
Sì, però dai, riportiamo un po' ai nostri livelli soliti. Chi vuole...
Bassiamo.
Stiamo volando troppo alti, ragazzi. Dai, Nunzio, chiudi con una delle tue massime.
No, ma a me il fatto che mi è venuto in mente Longo con quella... Allora, da noi si dice, i rupiz si vira che non marviz. cioè nel senso, dal petto si riconosce che è un tordo, perché è particolare il petto del tordo. E mio padre, oh, appena è arrivato,
siamo nella fase, qua siamo nella fase nunzio di
Bird watching.
Papà mi diceva e faceva sto verso, e tu, ma papà, non sei contento? Finalmente ci siamo levati dai coglioni il generale. Ne dice un altro poliziotto, però faceva e detto, ma che cazzo vuoi dire? Cioè, ora dopo qualche settimana ci siamo resi conto, io mi sono reso conto cosa voleva dire mio padre. Ho detto, ma già dalle prime parole ti rendevi conto della situazione? E noi viviamo con questo dramma, cioè avevamo una speranza, no? Lasciando stare speranza, ministro, ma una speranza, che covavamo una speranza, ci siamo ritrovati l'incubo, cioè siamo ritornati nell'incubo e basta.
Quello Nunzio, parliamoci chiaro, se tu non avessi fatto quella gaffe che è mo così populista, che mi ha mandato a fanculo Longo,
potresti
essere tu il prossimo candidato a fare il commissario straordinario.
Io ho letto gruppo WhatsApp che
io lo so, io sono di Zuccatelliana scuola, no?
Comunque,
io sono
un po'... questo ti fa capire di come sia populista e come vedi? Si è giocato anche il posto di subcommissario in questo momento.
Io sono un populista sovietico, perché anche il l'URSS era populista, nel senso che poi io ancora me lo sogno la notte, cioè io mi sogno il confronto con lui, dice guardate che è drammatica la cosa, cioè il potere ce l'ha in mano una persona adesso in Calabria che si chiama Longo. Punto e basta.
Comunque, se ti sogni a Longo la notte, mangia leggero.
Mamma mia, è di grigno
pure. Secondo me,
di grigno pure i denti. Se lo volete sapere,
vabbè, io direi che dopo le confessioni di Nunzio sui suoi sogni notturni, se qualche psicologo è all'ascolto, magari ci vuoi dire qualcosa come la situazione, se è grave, se è lieve, cioè, se ci può fare un sunto.
Io dico che è costante
sia per l'intervento che per quello che stanno facendo. E
grazie a voi.
Vado a leggere qualcosa su Freud per capire se uno sogna lungo. Sta messo. Non lo so.
Ma l'avete visto in faccia? Ma...
Io direi che si può concludere con la solita litania di Nunzio che ci deve ripetere. Pensando a Longo questa volta, quindi con una difficoltà in più, dove ci possono ascoltare?
No, devi dire proprio a Longo dove ci può ascoltare.
Allora Longo, tutte queste cose che ti ho detto le devi ascoltare su Spotify, YouTube, www.alasinistra.com, anzi come prima cosa www.alasinistra.com, poi passi a Spotify per dire ma veramente questo mi ha detto sta cosa, poi vai su YouTube per dire ma cazzo, me l'ha detto veramente, e poi su tutti i canali podcast della faccia della terra, maledizione.
Allora io direi di chiudere,
lo devi ascoltare, maledetto.
Io direi di chiudere con un incazzatissimo arrivederci e buona serata. A te l'onore,
ragazzi. Allora, ricordando che se non scrive Cariati nella rete ospedaliera in questo cazzo di decreto, Longo, stiamo parlando sempre di Longo che ci ascolterà su tutte le piattaforme di podcast eccetera eccetera, ci rivediamo la prossima volta per parlare di nuove avventure e di qualsiasi altra cosa, ma sperando veramente che riusciamo a dare una bella notizia da Basso Ionio Cosentino, Alto Crotonese, Calabria dell'Est. Lo spero veramente.
Mario?
Un saluto all'indignato speciale, statevi buoni.
Ciao Mimmo.
Ciao, alla prossima.
E chi non ascolta alla sinistra è un Longo.
È un Longo di... Ciao ragazzi.